Punto 3 all'ordine del giorno, che ha per oggetto la proposta di istituzione di un paesaggio naturale e seminaturale protetto nel medio e basso corso del fiume Secchia, ai sensi degli articoli 50 e 52 della legge regionale numero 6 del 2005. Illustra. C'è anche Bettio? No. Allora, il direttore Fioravanti e il presidente Pasini. Prego, prendete posizione. Quale dei due? Questo qui è il presidente.
Buonasera. Una illustrazione della storia dell'istituzione del paesaggio protetto, che diciamo che ha origini lontane. Il primo documento di indirizzo per l'istituzione di un'area protetta o comunque di un coordinamento territoriale sul Secchia risale al 2005, quando fu approvato dal Consorzio delle Secchie il master plan che riguardava appunto l'area che poi l'area che è diventata e corrisponde più o meno alla proposta attuale del paesaggio naturale seminaturale protetto. Il master plan risale al 2005 ed è un lavoro che è una proposta progettuale fatta appunto dal Consorzio delle Secchie che nasce come riserva a fini multipli, poi diventa area di riequilibrio ecologico, poi diventa riserva e la riserva, oltre che coinvolgere i comuni territorialmente interessati, che sono Rubiera, Campo Galliano e Modena, si allarga a praticamente tutti i comuni del tratto finale, quindi pedemontano e di pianura del fiume. I comuni che fanno parte del consorzio sono 14. Il consorzio alla fine del 2007, dopo appunto l'approvazione del masterplan, propose anche l'istituzione di un'area protetta parco sul Secchia. La proposta di istituire il parco però diciamo, corrispose che fu inserito nel programma delle aree protette della Regione Emilia-Romagna, diciamo, si interruppe con la riforma della governance delle aree protette che avvenne con la legge 24 del 2011. Quella legge sciolse gli allora consorzi di gestione dei parchi regionali e quindi anche il consorzio di gestione della riserva del Secchia e istituì gli enti per i parchi e la biodiversità, che sono cinque e gestiscono quindi un solo ente che gestisce più aree protette. La legge poi, nelle sue disposizioni finali, mantenne l'obiettivo di verificare la possibilità di andare a istituire un parco che corrispondeva appunto alla proposta dell'allora consorzio. Questo testimone è stato appunto preso dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale nel 2015. E ha generato una serie di documenti, tra cui appunto un quadro conoscitivo che andava già a ipotizzare tre possibili scenari per istituire un parco in varie, insomma, con varie gradazioni. Ecco. Questa proposta di parco integrale, diciamo da monte a valle, una proposta di parco integrata invece con un paesaggio protetto. Parco dalle casse d'espansione verso sud e paesaggio protetto dalle casse d'espansione verso nord, una terza ipotesi di paesaggio protetto e riserva, che è poi praticamente la proposta che è proseguita ed è arrivata ad oggi. La proposta di parco si interrompe, diciamo, dopo una valutazione da parte degli enti interessati e della regione e si riconverte. Proprio perché il parco sembrava un'istituzione un po' troppo rigida per questo territorio, che è ancora oggetto di trasformazioni e di pressioni anche infrastrutturali importanti, uno strumento più flessibile e più adatto, quindi meno rigido, con meno vincoli imposti ope legis. E più adattabile alla situazione è quella del paesaggio naturale seminaturale protetto. In Emilia-Romagna i paesaggi naturali seminaturali protetti sono quattro, li vedete nella slide: Collina Reggiana e Terra di Matilde, che riguarda appunto la Collina Reggiana, area matildica, 10 comuni da Baiso, perché conosce insomma tra Lenza e Secchia in ambito collinare, che è sempre gestito dall'ente Parchi Emilia Centrale, il paesaggio protetto Colline di San Luca a Bologna, un paesaggio protetto sulla centuriazione romana in provincia di Ravenna e il torrente Conca a Rimini. Quindi questo sarebbe il quinto paesaggio protetto in Emilia-Romagna. I paesaggi protetti sono aree protette, diciamo, fuori che non sono contemplate nella legge quadro nazionale. Sono aree protette che riguardano l'Emilia-Romagna e sono istituite in quegli ambiti dove, diciamo, l'azione dell'uomo e la conservazione della biodiversità vanno in parallelo e sono ancora mantenute proprio perché c'è anche un'attività umana. Ecco, questa tipologia di area protetta sembrava e sembra, insomma, ci sembra la più adatta per quest'ambito territoriale, come vi dicevo. E appunto su questo filone sono poi state individuate gli obiettivi che la legge pone per l'istituzione, che sono appunto le finalità del paesaggio, la perimetrazione, gli obiettivi gestionali specifici, le misure di incentivazione, sostegno e promozione. Le finalità istitutive sono quelle approvate alla fine del 2017, cioè quando si è concluso il percorso del parco e si è cominciato a ragionare di paesaggio protetto. Queste finalità istitutive sono state deliberate dalla comunità del Secchia e dall'ente Parchi e sono state un po' la base di lavoro per andare a definire il documento programmatico che riguarda il paesaggio protetto. Le finalità sono fondamentalmente quelle di riportare il fiume Secchia al centro di relazioni territoriali, progetti integrati e rivalutarlo come corridoio per la fruizione, per l'ambiente e come area, diciamo, anche di palestra, svago e tempo libero e cultura all'interno di un'area urbanizzata così importante, così abitata, anche così, diciamo, fortemente insediata per abitazioni e per attività produttive. e ci sono i presupposti, insomma, perché tutto questo sia portato avanti in qualche modo. Cioè, il Secchia è un fiume sì molto utilizzato, ma anche con molte potenzialità proprio perché si trova nel cuore dell'Emilia produttiva. Si è bloccato. La tecnologia. Ecco, ok. Allora, gli obiettivi gestionali che sono stati individuati sono 12. Obiettivi gestionali che significano appunto obiettivi, cioè non vuol dire che il paesaggio protetto adesso si reinventa tutto quello che è stato fatto in merito a questi obiettivi che leggete sono anche molto sistematici e molto ambiziosi. Però, ecco, il progetto di paesaggio protetto vuole partire da alcuni temi e arrivare a qualche risultato, magari esplorando strade che finora non sono state percorse, non sono state sperimentate. Per esempio, sulla sicurezza idraulica il tema non è sostituirci noi come ente, men che meno, ma neanche il paesaggio protetto, né agli enti né ai programmi che ci sono. Si tratta di innestare sui programmi che ci sono una maggiore integrazione, una maggiore collaborazione e anche una maggiore visione d'insieme. Ecco, per cui il tema della sicurezza idraulica può sposarsi anche col tema della riqualificazione morfologica del fiume, soprattutto nel tratto a monte delle casse di espansione, dove le attività estrattive hanno ridotto il fiume molto in un corridoio molto stretto, molto canalizzato e molto veloce, mentre gli spazi che le attività estrattive hanno creato a lato fiume non sono utilizzati per la sua divagazione. Quindi un approccio più integrato che parte dalla qualità morfologica del fiume, soprattutto dove si può ancora recuperare, cioè a monte del tratto arginato delle casse di espansione, è un approccio che finora c'è stato in minima parte, anzi direi quasi in nulla, e che per noi diventa un obiettivo gestionale. Ovviamente non sarà il paesaggio protetto a farlo da solo, si tratterà appunto di mettere al tavolo più enti e più istituzioni per ragionare anche su attività che sinora gli enti preposti hanno affrontato in maniera marginale o per nulla. Così come il tema del regime idrologico, cioè la portata idraulica del fiume, che deve considerare gli aspetti produttivi certamente, ma anche una sua sopravvivenza ecologica e anche magari a una sua possibile utilizzo per lo sport. Il tema dei pesci è intrinsecamente legato anche alla gestione del regime idrologico. Anche qua però non è mai stato fatto un lavoro di concerto per vedere quali sono le concessioni e dove si può risparmiare acqua e quanta acqua si può lasciare nel fiume. Sulle attività estrattive ho già un po' accennato, comunque anche qui un piano di recupero delle cave dei frantoi per dare una maggiore qualità al paesaggio, all'ambiente e creare sul Secchia un corridoio davvero godibile che non presenti degli scheletri non gestiti, lasciati a se stessi, è un obiettivo che si raggiunge se viene sollecitato, monitorato e soprattutto se si porta avanti in maniera coordinata, cosa che finora è stata fatta molto parzialmente perché i piani delle attività estrattive facevano capo a due province, a 4-5 comuni e non sempre c'è stato coordinamento. Sulla fruizione già ci sono delle opportunità, esiste già il percorso Natura Secchia, il percorso Natura Secchia è nel tratto più a nord, anche Orovelo 7. Stiamo lavorando per realizzare in parallelo il percorso Natura in sponda modenese, un percorso parallelo in sponda reggiana. Ci sono molti, molti collegamenti tra le città e i paesi verso il Secchia, proprio perché il Secchia rappresenta un ambito dove puoi pedalare per centinaia di chilometri senza avere interruzioni o senza avere rischi, pur essendo vicino alla città. immerso quasi nella natura. E poi Secchia si collega con, appunto, con Eurovelo e quindi con l'Adige, col Nord Italia e il Nord Europa, si collega con il Po, si può collegare con l'Appennino. E quindi è anche un'area chiave per queste strategie, diciamo, di mobilità ciclabile di area vasta. Sulla rete ecologica ci sono molti ambiti tutelati, ci sono ancora qualche ambito di natura da migliorare e conservare. Il Secchia è individuato come corridoio ecologico regionale da tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione. Non ce lo inventiamo noi, si tratta di dargli un po' di sostanza e quindi di connettere le aree protette e i siti Rete Natura 2000, in maniera continuativa lungo il fiume. Tra l'altro abbiamo affidato all'IPU una ricerca e insomma ci sono molti elementi di interesse anche sull'avifauna che utilizzano il corridoio del fiume. Il tema delle urbanizzazioni è un tema importante, soprattutto nella connessione, nell'estrema vicinanza che il Secchia ha sia su aree urbanizzate sia su aree produttive. Quindi, una volta istituito il paesaggio protetto, che non pone vincoli in sé, però pone l'obiettivo ai comuni di coordinare la loro pianificazione urbanistica. E crediamo che da questo punto di vista, ecco, siccome il fiume appunto attraversa e lambisce aree urbanizzate importanti, che una qualche politica di coordinata, di perequazione, di limitazione del consumo del suolo e soprattutto della connessione tra il costruito e il non costruito possa rappresentare un valore. Sia per migliorare la qualità urbanistica, sia anche per migliorare la qualità della vita di chi abita e quindi può trovare appunto nel Secchia un parco a due passi da casa. Sul il tema dell'agricoltura è stato declinato soprattutto sull'aspetto di accordi. Di collaborazione tra una gestione del territorio e una gestione agricola del territorio e dove si può indirizzare o sperimentare dei progetti che appunto vedano appaiate le finalità produttive con le finalità di conservazione dell'ambiente. Il PSR già questo mette delle risorse importanti anche appunto per fare collaborare privati e pubblici e pubblico con finalità di tutela ambientale, quindi aziende agricole e finalità di gestione delle aree protette dei siti Rete Natura 2000. Pensiamo che questo qui sia l'ambito veramente più importante di lavoro. E ribadisco che il paesaggio protetto non pone né vincoli né obiettivi gestionali agli agricoltori, però può rappresentare per gli agricoltori che vogliono in parte riconvertire la loro azienda su una multifunzionalità, sul biologico o su produzioni meno impattanti, una occasione importante. La gestione forestale in quanto tale, cioè gestione degli spazi già boscati, è importante per due aspetti, sia per la fruizione, perché qui abbiamo, soprattutto nel tratto, diciamo a sud delle casse d'espansione, boschi in proprietà demaniali di scarsissima qualità, molto fragili, molto aggredibili da incendi, molto aggredibili da piene. Quindi, interventi selvicolturali che migliorino la qualità dei boschi migliorano anche l'aspetto della difesa idraulica e migliorano anche l'aspetto della fruizione sostenibile. Ecco. Quindi boschi meno fitti, boschi meno impenetrabili, boschi più fruibili, boschi di maggiore qualità. E magari anche qualche bosco di meno, perché in realtà nel tratto pedemontano i boschi hanno sostituito molto le ghiaie che un tempo c'erano, sono state scavate, e quindi il ritorno delle ghiaie in alcuni casi è anche preferibile alla presenza di boschi. Sulla gestione faunistico-venatoria, a differenza dei parchi, anche in questo caso i paesaggi protetti non pongono né vincoli né limiti, qua si tratta soprattutto di pensare a una gestione in collaborazione con le associazioni o con altri enti per limitare il rischio di presenza eccessiva di animali opportunisti, anche questo è un obiettivo che si attua in collaborazione. E il tema invece della fauna in chiave più naturalistico riguarda fondamentalmente gli uccelli nidificanti e migranti e anche i pesci, per quello che si potrà fare. I beni culturali sono sono un altro aspetto da valorizzare nel suo complesso lungo il fiume, hanno anche un senso valorizzarli lungo il corridoio fluviale perché c'è sicuramente una connessione, ci sono anche parecchie strutture recuperabili a una fruizione e a una gestione per i pernottamenti e per un'ospitalità a basso costo. E poi ci sono elementi notevoli, ville, centri storici, il tutto a due passi appunto da un corridoio di fruibile a piedi in bicicletta. Un corridoio che può anche rappresentare un valore importante per la mobilità sostenibile, per gli spostamenti casa-lavoro che vanno appunto si accompagnano a quelli per lo svago. In alcune zone già ci sono, in alcune zone vicino al Secchia, già sono state istituite dai comuni delle aree di limitazione della velocità che possono appunto completarsi e integrarsi su tutto l'asta del fiume. E infine un progetto di comunicazione di marketing, ovvero fare dell'area del Secchia un'area che viene promossa e comunicata assieme con dei progetti di promo commercializzazione che riguardano tutti i suoi aspetti, quindi la natura, i beni culturali, il tema dell'acqua nella storia, insomma, tutti quegli aspetti che possono far diventare il fiume Secchia un prodotto unitario da proporre su canali di commercializzazione turistica. I presupposti ci sono tutti, ecco, ci sono tutti, proprio perché il Secchia è anche un luogo, una cerniera importante negli spostamenti, nei possibili spostamenti di turisti in bici a piedi dal Po all'Appennino, dalle Alpi a Roma, se vogliamo vederla in termini più ampi. La perimetrazione che è stata raggiunta, la vedete nella slide. Il paesaggio protetto proposto è quasi 16.000 ettari, quindi sarebbe il secondo paesaggio protetto della regione. Oltre al fiume, insomma, i comuni hanno proposto di inserire nel paesaggio protetto anche altre aree. Se partiamo dal basso, da sud a nord, vedete le propaggini a destra e a sinistra. È stato inserito nel paesaggio protetto il sito di Rio Rocca in comune di Castellarano, quindi in basso a sinistra, un sito Rete Natura che appunto era isolato ed è stato inserito all'interno, così come i siti a nord, perché i siti di Rete Natura esterni alle aree protette sono gestiti direttamente dalla regione, quindi hanno un interlocutore molto più lontano. Se sono all'interno di un'area protetta regionale, come in questo caso, come nella proposta, sono gestiti dall'ente per i parchi locale. E quindi diciamo che su questi siti si può fare un discorso oltre che di conservazione, come i piani, le norme impongono, anche di valorizzazione e della missione che ci daremo. Dall'altra parte, in comune di Sassuolo, vedete l'area del castello di Monte Gibbio, che è anch'esso un vincolo, ma di tipo paesaggistico. Rubiera, che ha voluto inserire un'ampia area a sud della città, molto più grande di quella dell'attuale riserva delle casse d'espansione. Il comune di Modena, che ha voluto estendere il perimetro dalla sua periferia sud, no, nord, nord-ovest fino alla linea dell'alta velocità. Poi il paesaggio protetto segue fino a Novi più o meno le arginature. sono stati, anche se al momento della presentazione ancora non lo sapevamo, sono stati inseriti anche i pezzi delle arginature nei comuni di Bastiglia e Bonporto e infine si allarga nei siti della rete Natura 2000 di Carpi e di Novi, anche questi inseriti con la stessa logica che vi dicevo, cioè avere il sito Rete Natura 2000 dentro il paesaggio protetto significa una maggiore attenzione locale. Ecco, questa è l'area che riguarda maggiormente Soliera. Anche qua, in questo caso, non, diciamo, ci si è limitati alle pertinenze più strette del fiume. Niente, io mi fermerei qua, magari.
Ok, se c'è un'altra presentazione da parte del signor Pasini, prego.
Buonasera a tutti. No, io mi limiterei eventualmente a intervenire e dare delle risposte nel corso del dibattito, perché mi pare che la presentazione che ha fatto il direttore sia stata molto precisa e quindi mi limiterei a questo. Avete già colto qual è la differenza sostanziale fra parco e paesaggio naturale semi-naturale protetto e credo che quest'ultima differenza appunto del parco non pone le rigidità tipiche di un parco che viene istituito per legge regionale e come tale ha un suo regolamento, delle sue norme molto precise alle quali tenersi, quindi maggior rigidità. Il paesaggio naturale invece di cui stiamo occupandoci non pone dei vincoli e accresce sicuramente quello che è la capacità di elaborazione, di proposta, di programmazione del territorio. Quindi molto più impegnativo perché si tratta di dialogare con tutto il sistema istituzionale. E parliamo di 16 comuni, perché credo che oltre i 14 comuni che già precedentemente facevano parte della comunità del Secchia si sono aggiunti perché hanno accolto questa opportunità anche i due comuni di Bonporto e di Bastiglia, quindi tutti i 16 comuni, sia in destra che in sinistra Secchia, andranno a partecipare a questo. Quindi si tratterà di lavorare insieme e devo dire che si è giunti a questa proposta con unanime consenso di tutti i comuni, ma non solo con i comuni, perché la legge prevede, ma credo che sia assolutamente fondamentale, anche un lavoro partecipativo che coinvolga tutti i soggetti portatori di interessi diffusi. Già questo noi l'abbiamo fatto con diversi step nella fase di elaborazione appunto del documento che viene posto alla vostra attenzione stasera, che sono i portatori di interessi diffusi, il mondo agricolo in primis, il mondo ambientalista, il mondo venatorio e quello dell'imprenditoria in generale, perché è evidente, parliamo di un sistema territoriale, parlo di questo, territoriale barra ambientale, molto importante. Siamo in un'area che forse fra le più ricche da un punto di vista insediativo, della quantità insediativa, della qualità insediativa, delle attività che ci sono, delle tante le interconnessioni che ci sono, dalle infrastrutture e quant'altro. E quindi come in questi casi tutte queste vanno compendiate in un progetto di valorizzazione e mettere a valore tutto questo, cercando di correggere o contribuire a correggere quelle che sono le criticità che pure ci sono e che prima il direttore ha illustrato e cercare di invece cogliere quelle che sono le opportunità per fare una valorizzazione del territorio, sapendo che un territorio di questo genere, per le caratteristiche che prima richiamavo, ha grandi opportunità e la sua competitività, visto che parliamo sempre di più di competitività dei sistemi territoriali, si gioca anche sulla qualità che il territorio è in grado di proporre. Quindi questo è un primo step, il passaggio dei consigli comunali. Si parla di, negli atti deliberativi dei consigli comunali, hanno già deliberato in 14 comuni il documento con la relativa delibera, ne mancano ancora due che lo faranno nei prossimi giorni. Una volta che ci saranno le 16 delibere dei consigli comunali, fare il passaggio di nuovo nella comunità del Secchia, quindi dei 14 comuni, per il parere formale, sarà adottato dal comitato esecutivo dell'ente parchi per essere trasmesso alla regione che lo dovrà inserire all'interno della propria delibera del piano triennale delle aree protette. Dopodiché l'istituzione vera e propria avviene in sede nostra da parte dell'ente parco. Ecco, una volta ottenuto questo, incominci il lavoro di merito, che è quello del piano triennale tutela e valorizzazione, che io preferisco chiamare piano di sviluppo, che nel merito, sulla base di questi 12 indirizzi che sono stati indicati, si dovranno andare a definire quali sono nel tempo, nelle modalità, le azioni che si vogliono cominciare a mettere in campo. Ecco. Sapendo che il lavoro più importante è quello di fare coordinamento fra tutti. Ha fatto bene prima il direttore quando ha detto, non a caso l'abbiamo messo al primo posto, il tema della sicurezza idraulica. Lo dico perché questo è un punto che è emerso in molte altre occasioni di questo tipo. Non è che noi vogliamo sostituirci, e sottolineo sostituirci, altri enti che si devono occupare di questo, ma semplicemente offrire un'occasione, un tavolo per migliorare il dialogo fra i soggetti che si occupano della sicurezza idraulica, partendo dal bacino, autorità di bacino, l'AIPO, la regione per quanto riguarda l'assessorato ambiente e difesa del suolo e l'agenzia della tutela del territorio e protezione civile. Perché non è sempre scontato, ognuno fa molto bene il suo mestiere nel proprio ambito, non è sempre scontato, e questo non abbiamo avuto riprova, che il dialogo fra di loro, sapendo che il fiume è un sistema unitario e unico, è quello, e quindi c'è bisogno che tutto quello che si viene, questa pianificazione, l'analisi delle situazioni, comprese anche la partecipazione dei comuni. Un altro aspetto che ci siamo resi conto anche in questi incontri che abbiamo fatto, che non è scontato che il comune di Novi o di Soliera sappia quello che avviene a Castellarano o Rubiera. E però per il fiume è assolutamente fondamentale fare in modo che ci sia una programmazione degli interventi, perché l'efficacia degli interventi si misura su tutta l'asta, e quindi credo, non a caso l'abbiamo messo al primo posto, perché sappiamo quanto sia delicata la situazione. Io penso che, ma non penso solo io, che in questo nostro territorio, fra Modena in particolare, intendo provincia di Modena, fra Secchia e Panaro, siamo sicuramente uno dei sistemi idraulici più complicati, più delicati, più vulnerabili forse d'Europa, se escludiamo i Paesi Bassi, per le cose che sappiamo, perché è tutto un sistema completamente artificializzato partendo dai fiumi, e quindi c'è bisogno di una grande attenzione. Quindi vogliamo ulteriormente offrire un luogo dove i comuni, assieme ai soggetti che si occupano direttamente di questo, per dialogare e affrontare insieme i problemi, sapendo anche che un soggetto istituzionale importante che poteva fare questo e ha fatto anche questo, che era la provincia, adesso non ha più nessuna competenza con la legge attuale, poi quello che avverrà ci vedrà, non c'è, e quindi credo che questo sia un'opportunità. Quindi questo è un po' sostanzialmente il contesto sul quale dovremo lavorare.
Grazie signor Pasini, ci sono domande? Prego signor Silvestri.
Era a tutti. Sentito il dialogo di questo signore, vorrei chiederle se lei conosce il fiume Secchia nel suo fondale. Perché le chiedo questo? Prima che cominciassero a comandare le regioni, il fiume era veramente degno di essere chiamato fiume, ma forse non solo il fiume Secchia, anche il Panaro e anche tanti altri. Da oltre 40 anni noi assistiamo a delle cose vergognose. Tutti dicono ma bisogna alzare gli argini. Non è vero. Bisogna portare il livello dell'alveo come era 50-60 anni fa, anche più indietro ancora. Forse dopo potremo anche abbassare gli argini, guarda. Ma se tutti questi belli enti nuovi, innovatori, portati da varie tipologie di discorsi che fanno le regioni, le province, l'AIPO, che non ho mai saputo che bestia nera era o rossa, e io so che c'era il magistrato del Po e faceva gli interventi dovuti e raramente si andava sott'acqua. Adesso so che venga due gocce d'acqua, c'è già la piena dentro in golina. Gli agricoltori hanno i prodotti che vanno sott'acqua, sotto ai reflui che vengono giù dalla montagna, specialmente frenati anche da quei boschetti che avete regalato le piante 20 anni fa, che sono là all'incuria di colui che le ha messe a dimora, perché o che fa il ragioniere o che fa l'avvocato, e lui se ne frega di avere questa roba che è vergognosa da vedere e che provoca del danno. Cioè, io non riesco a capire, e me lo auguro che ci sia un ravvedimento, dove andremo a finire. Il fiume Secchia bisogna ribassarlo di 10 metri all'alveo, allora sì che dopo abbiamo modo di far pagare la licenza di pesca ai pescatori, che ci sarà il pesce, perché adesso il pesce non può vivere nell'alveo, perché l'acqua come viene va un po' subito, perché lui si è alzato esageratamente, è molto più alto dei terreni esterni a base d'asta. Allora io mi chiedo, tutte queste nuove ideologie di fare, di brigare, magari su una slide è bello da vedere, ma io vorrei sapere poi, prima di iniziare le opere, cosa costa questa cosa che non conta nulla. Perché quando c'è un bel pioppeto in un podere che, a parte che è demaniale, ma è sempre di proprietà, e chi mette a dimora il pioppeto spera di ricavare poi non solo del legno per fare qualsiasi cosa, ma anche un minimo di reddito. E allora lì è una cosa che si può vedere volentieri, perché è curata, si fanno i trattamenti dovuti per l'antitarlo 2-3 volte all'anno, altrimenti i pioppi si troncano tutti a metà. Ma vedere quei boschetti che avete fatto mettere a dimora 20 anni fa, che sono là, che sembrano una persona, adesso non voglio offendere nessuno, un clochard che va a dormire nella stazione di Modena coi pidocchi, perché sono 10 anni che non si lava e non si tosa. Ma io dico, come siamo messi? Allora io spero che le associazioni di categoria, insieme ai comuni, alla provincia, prendano in mano seriamente questo problema, e prima di cominciare a mettere da parte soldi pubblici che sono sempre nostri per fare delle opere scandalose, ci riflettano non una volta ma 10 volte. Grazie.
Grazie consigliere Silvestri. Ci sono altre domande?
Sì. Grazie presidente, ma devo dire che io non conosco esattamente quello che è stato fatto fino a questo momento, però leggo che in realtà è un commento fatto da un agricoltore. Dice: il PNSP pone forti limiti e vincoli all'attività agricola. Vedi lo studio di fattibilità pubblicato nel 2018, senza che i soggetti interessati siano mai stati interpellati. E su 15.000 ettari del parco, San Prospero, con una superficie territoriale di 3.150 ettari, sarebbe interessato il territorio di San Prospero con ben 856 ettari. E qua si dice che le persone interessate, cioè gli agricoltori che hanno i loro terreni in questo parco, che da quello che capisco dovrebbe essere San Prospero, non sono mai stati interessati. E quindi chiedevo se effettivamente prima di arrivare a questa, alla costituzione di questo ente parco, effettivamente le associazioni di categoria siano state interpellate e se effettivamente siano state date loro delle risposte, anche perché effettivamente nel documento si parla ancora di, e ne ha parlato anche il direttore, di criticità, sicurezza idraulica, fruizione, accessibilità, di tante cose che effettivamente sono state sviscerate, sono state date delle risposte, o siamo ancora in una fase interlocutoria? Si passa sopra alla fase interlocutoria con le associazioni di categorie, si fa questo progetto e poi? Grazie presidente.
Grazie consigliere Tironi. Ci sono altre domande? No, prego, se volete rispondere.
Sì, volentieri. Ma il primo intervento adesso ha fatto una disamina molto complessiva alla quale io non posso dare delle risposte, nel senso che non so cosa sia avvenuto 20 anni fa circa la piantumazione di boschi o meno, non lo so a cosa si fa riferimento, quindi una domanda specifica. È evidente che però per quanto riguarda le aree pubbliche dove si può intervenire, del pubblico dei comuni, già negli obiettivi, fra gli obiettivi, non so, il settimo mi pare, indicato nella strategia complessiva che è stata illustrata, ci si pone l'obiettivo di qualificare i boschi esistenti, qualificandoli da un punto di vista ambientale e cercare di fare in modo che questi non siano un ostacolo al deflusso delle acque. E questo è uno degli obiettivi che ci si pone. Lei diceva, non so l'AIPO cosa sia, l'AIPO è l'autorità interregionale del bacino del Po, che comprende, di cui fanno parte le regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, cioè quindi tutte le regioni. Però lei ha posto cos'è questo animale, ha detto, quindi provo a rispondere cos'è questo animale. E quindi questo, che da anni fa è stato istituito, e appunto ha l'obbligo, programma l'obiettivo di pianificare e programmare quelli che sono gli interventi affinché il sistema del bacino idrografico del Po, che è uno dei più importanti d'Europa, funzioni al meglio. E quindi questo è un po'. Quindi non c'è niente di ideologico in tutto questo, ma semplicemente la volontà di cercare di fare in modo che il sistema, partendo dalle criticità e delle opportunità, metterle in sintonia affinché si possa valorizzare al massimo questo tipo di territorio. Lei ha citato, ponendo anche indicando delle soluzioni, che fra l'altro non è il solo che ho sentito, circa di fronte per rendere meno vulnerabile o comunque mettere in condizione il fiume di trattenere l'acqua anche in condizione di piena. Poi mi sento di dire che anche nel passato, se andiamo a vedere il ricorso storico della storia del secchio, abbiamo visto anche nell'Ottocento, anche i primi del Novecento, anche negli anni 1960 ci furono piene che crearono dei problemi non piccoli a tutto questo territorio. È evidente cosa è cambiato rispetto a loro, che queste situazioni, se avvenivano ogni periodo di tempo, anche a volte decennale, oltre decennale, adesso purtroppo avvengono con una frequenza sempre maggiore, e questo è dovuto a quelli che sono i cambiamenti climatici, che portano ad avere le situazioni sempre più, a volte con maggiore frequenza, maggiore cruenza e quant'altro. Certo, in questi anni sono anche avvenute non sempre delle cose che hanno tenuto in considerazione la necessità di un fiume, perché è evidente che a volte le escavazioni fatte in un certo periodo nel passato nella fascia fra la pedemontana e l'inizio della pianura, è chiaro che hanno eliminato o tolto la possibilità al fiume di fare il suo mestiere, che è quello di espandersi quando arriva la piena, e quindi fare quella funzione di laminazione che è fondamentale, che in parte adesso viene fatta dalle casse di espansione del Secchia, fra l'altro sottoposte già lo scorso anno anche a un lavoro di importante di manutenzione straordinaria affinché possano fare il loro mestiere. Non a caso, però, vista la loro staticità e le difficoltà che ci sono soprattutto nella parte verso sud, verso la montagna per intenderci, è stata progettata anche la realizzazione di una nuova cassa di espansione di altri 6 milioni di metri cubi, proprio per cercare di laminare queste onde di piena, di picchi che arrivano, e quindi fare in modo che a valle il fiume sia in grado di, come dire, evacuare, trasferire l'acqua senza tracimare. Dopo c'è un discorso aperto sicuramente, anche gli stessi tecnici l'hanno posto, che è come fare in modo che ci sia una manutenzione, onde evitare che ci sia un innalzamento dell'alveo, non tanto quello di Magra, che quello non si è, ci dicono, innalzato in questi anni, ma soprattutto nelle golene laterali, che sono però anche in questo caso nella loro quasi totalità di proprietà privata. Pur essendo all'interno delle golene, è evidente che qui bisogna commisurare capacità, disponibilità, gestione culturale di quelle aree, che siano a Pioppeto, siano a Frutteto e quant'altro, in modo tale che siano in condizione di fare il loro mestiere, quindi di ricevere l'acqua e evacuarla nel miglior modo possibile in presenza di queste. Quindi cosa complicata, perché è evidente che quando vai a trattare giustamente con proprietà privata, devi poterti confrontare con quel proprietario. Quindi questo sarà un tema molto delicato e sarà quelli da affrontare. Questo è venuto fuori anche in altre cose. Circa l'ultima osservazione, l'ultimo intervento, mi pare che sia stato già molto chiaro, il direttore nell'illustrarlo ha scritto molto chiaramente, il paesaggio naturale, seminaturale, protetto, questo come tutti gli altri in Emilia Romagna, non porta con sé alcun vincolo preordinato, non porta con sé alcun vincolo preordinato, per legge, a differenza, non a caso l'ho detto prima, di un parco che invece i vincoli sono quelli determinati dall'atto istitutivo, che è la legge regionale del parco stesso. Quindi quello che si vorrà fare e che si potrà fare si discuterà insieme a tutti i soggetti, che sono i comuni in primis e tutti i soggetti portatori di interessi diffusi. Siamo arrivati a questo anche con il più ampio coinvolgimento delle associazioni agricole che rappresentano appunto gli agricoltori, con tutti quanti, a più riprese. Prima di apportare la proposta di documento all'interno del comitato del Secchia, l'abbiamo portato alla discussione e all'illustrazione, chiedendo anche di ricevere delle eventuali osservazioni e contributi da parte di tutte le associazioni. Questo c'è stato e continuerà ad esserci. Non solo, anche in incontri che abbiamo fatto anche nel mese di ottobre, perché osservazioni erano arrivate, abbiamo, per rassicurare ulteriormente quello che può essere il mondo agricolo, abbiamo anche proposto di istituire contemporaneamente all'adozione del documento la consulta agricola, della quale fanno parte tutte le associazioni agricole Modena e Reggio, proprio perché ci sia una partecipazione diretta da parte anche loro alla definizione, partendo da quello che sarà sicuramente il piano di sviluppo, lo chiamo così, in realtà si chiama piano triennale tutela e valorizzazione, che si andrà a definire, che lì si andranno a definire le azioni prioritarie che si vorrà incominciare a mettere in fila. E credo che il mondo agricolo potrà essere, se vorrà, se ci saranno gli accordi, quello che potrà avvantaggiarsi maggiormente da questo. Intanto perché il piano di sviluppo rurale, che è nella sua fase conclusiva, però ha ancora una coda abbastanza lunga, prevede diverse misure che vanno a favorire quegli agricoltori che si trovano in particolari situazioni o che intendono fare particolari conduzioni della loro azienda agricola, anche con l'impronta biologica o di ambientale, potranno valersi di contributi, di finanziamenti. Questo se lo vorranno decidere, se lo vorranno farne, e quindi noi lo vorremmo lavorare attraverso anche la definizione di accordi di programma con le associazioni, con gli agricoltori interessati per fare questo. Per esempio, noi abbiamo già fatto e varrà per tutte le aziende agricole e non solo che fanno parte delle aree protette, un marchio di qualità che potrà essere dato appunto a quelle aziende agricole o anche di servizi che operano all'interno, in questo caso, del perimetro. Per significare cosa? Che chi opera, chi fa prodotti, chi di qualsiasi natura all'interno di quello, lo fa all'interno di un'area che è stata un'area protetta e quindi di maggiore pregio ambientale. Quindi, lo ripeto, proprio la prima delle nostre preoccupazioni è quella del mondo agricolo, perché il paesaggio rurale di questo territorio è un elemento caratterizzante molto importante che credo dobbiamo tutelare e qualificare. La scelta che può sembrare che va ponderata molto bene, credo molto importante, che hanno fatto diversi comuni, è stata quella di allargare il perimetro anche a ricomprendere i siti Natura 2000, i cosiddetti SICUS ZPS. Per quale ragione? Perché in una discussione non definita, non compiuta, diciamo così, a livello regionale, questi siti di rete Natura 2000 che non sono ricompresi all'interno di aree protette, la regione per una fase transitoria si è detenuti direttamente. Questo cosa significa? Significa che l'agricoltore che ha un territorio lì dentro, che vuole fare talune attività, deve chiedere l'autorizzazione alla regione, che risponde però è là a Bologna, ma soprattutto viene a mancare un interlocutore vicino anche per fare in modo, per costruire dei progetti che vadano a mitigare in qualche modo quelli che sono i possibili ma reali vincoli che si ritrovano ad avere quegli agricoltori che hanno loro terreni all'interno dei siti Natura 2000, perché sapete bene che questi sono istituiti per volontà, per scelta dell'Unione Europea, su proposta del Ministero e quant'altro, però questo porta anche dei vincoli, e quindi credo che avere la possibilità con questi agricoltori di avere un dialogo diretto, aiutarli anche a, come dire, a migliorare quelli che sono gli habitat all'interno di queste zone, ma anche avere eventualmente accesso a contributi, finanziamenti, credo che sia un aspetto particolarmente importante da valorizzare, che poi ha una finalità e, come dire, porta come atto finale al miglioramento degli habitat di cui stiamo parlando. Quindi questo è un po' il contesto, non so se sono stato abbastanza chiaro nella spiegazione.
Grazie signor Pasini. Passiamo agli interventi. Qualcuno chiede la parola? Non ci sono interventi?
Posso chiedere una cosa?
Prego.
Che non ho capito, cioè noi dobbiamo votare questa proposta di istituzione, ma ci è arrivato un documento da Artusi, dal consigliere Artusi, che non ho capito in quale contesto lo andiamo ad inserire e se stasera lo dobbiamo votare. Grazie Presidente.
Ci sono delle integrazioni al documento presentato? Prego, consigliere Artusi.
Sì, grazie Presidente, buonasera. Sì, abbiamo discusso anche in Commissione Territorio e Ambiente nell'ultima seduta insieme ai consiglieri presenti. La proposta di un emendamento per integrare in qualche maniera la delibera di cui stiamo discutendo, ed è stata, non appena disponibile, valutato tra di noi del gruppo del PD, è stata divulgata anche via email agli altri consiglieri per una condivisione prima di questa sera.
Forse sì. È il caso di illustrarla, no?
Sì, prego. Io a questo punto la illustrerei. Si tratta di una.
Dobbiamo deciderlo, è un emendamento che viene presentato. Quando sappiamo di cosa parliamo, dopo decidiamo. Prego.
Sì, grazie Presidente. Si tratta di una proposta di emendamento appunto a sostegno di questo percorso per l'istituzione e la formazione del paesaggio naturale seminaturale protetto su secchia, per cercare di promuovere il massimo livello di coordinamento tra gli enti e di coinvolgimento dei vari portatori di interesse, tenendo conto del fatto che nel percorso che in questi anni è stato portato avanti per arrivare all'istituzione di questo paesaggio naturale sono emerse varie criticità, data prima di tutto l'eterogeneità del contesto territoriale con cui abbiamo a che fare. Si passa da un contesto prettamente montano, passando per zone periurbane fino alla medio-bassa pianura, quindi con esigenze e caratteristiche fortemente diverse, e quindi diciamo la necessità sicuramente di uniformare questo percorso con una visione il più possibile unitaria, su scala ampia, di bacino, e non dei singoli territori comunali come magari si era fatto in passato. Per cui questa proposta di integrazione alla delibera chiede che presso l'ente parco venga costituita una consulta permanente col coinvolgimento di tutti i portatori di interesse pubblici o privati che siano, e che parallelamente la provincia di Modena si faccia promotrice di un tavolo tecnico provinciale per l'analisi degli obiettivi del PNSP e parallelamente di un tavolo politico per la definizione dei strumenti di pianificazione su scala comunale. E in particolare, a livello locale impegna il sindaco e la giunta per istituire un tavolo politico comunale, per la valorizzazione del piano e delle attività imprenditoriali agricole, in particolare nel contesto della redazione del nuovo PUG. E di fatto si richiede alla Giunta e all'ente parco di riferire periodicamente al Consiglio Comunale, almeno una volta l'anno, e in occasione di qualsiasi novità particolare sia giusto condividere. Concretamente, che cosa chiediamo? Che ci sia sicuramente di base la massima collaborazione e condivisione tra gli enti, e che si metta al centro sicuramente la salvaguardia dell'ambiente naturale del Secchia, che qui da noi come paesaggio e territorio pianeggiante significa sostanzialmente l'alveo, la golena e le zone, diciamo, immediatamente a ridosso dei corpi arginali. Soprattutto il tema della sicurezza idraulica, che come sappiamo è competenza di altri enti preposti specificatamente a gestire questo, ma che, come anticipavano anche il direttore e il presidente Pasini prima, sicuramente il fatto di avere un interlocutore qualificato, su scala ampia, sovracomunale in più rispetto ad adesso, può avere un effetto positivo, anche tenuto conto della difficoltà storica che si ha come enti locali a rapportarsi, a interfacciarsi con questi enti preposti alla gestione della sicurezza idraulica. E, tanto più che questi enti sono chiamati a definire modalità, strumenti per gestire la sicurezza idraulica in un contesto molto particolare, che è quello che vediamo sui nostri territori, ovvero dove magari abbiamo anche aziende agricole che lavorano in golena. Quindi hai il soggetto portatore di interesse privato, che però è anche quello con cui ti devi rapportare e che in qualche maniera garantisce anche una sicurezza attiva idraulica, perché è lì tutti i giorni e quindi manutenta il proprio territorio. Poi sicuramente importante è la salvaguardia delle colture, della sicurezza stradale, perché se abbiamo a che fare con un corridoio verde come quello che vediamo nella cartina, che oltre alla fascia golenale arginata richiama altri chilometri trasversalmente, questo può comportare una connessione con le aree protette che sono proprie dell'alveo o della golena e possibili diffusioni di specie che non sono compatibili con l'attività umana, con la presenza dell'uomo. E ne abbiamo avuto riprova anche qualche anno fa. Altro aspetto da ricordare è la mobilità sostenibile, che viene sicuramente promossa da tutti, tenendo conto però che anche adottare misure di limitazione della mobilità veicolare non può porre limiti e vincoli sostanziali ai mezzi che vengono utilizzati alle attività agricole, onde non penalizzare queste ultime. Quindi la necessità di mettere insieme, coniugare esigenze che sono di segno opposto, almeno apparentemente, perché da un lato vincoli e limitazioni delle attività, dall'altro esigenze dei soggetti portatori di interesse, quali per esempio imprenditori agricoli, che pur consapevoli che il paesaggio naturale, seminaturale protetto non introduce nuovi vincoli, temono che il passaggio attraverso magari anche strumenti urbanistici tipo la redazione del nuovo PUG possa di fatto attendere, comportare nuove restrizioni. Quindi è in questo senso che la richiesta che cerchiamo di inserire all'interno della delibera va, cioè di condivisione e aggiornamento continui tra i vari soggetti, che questa mozione in qualche maniera cerca di